siamo tutte donne, almeno non vedo nessun uomo, nessun laico per il momento collegato. Allora, questo incontro, come è stato richiesto da diverse persone, sarà anche registrato e la registrazione è già iniziata. Grazie Chiara che si occupa di tutta questa parte tecnica. Allora, benvenute a tutte, sorelle, amiche laiche, e grazie. Grazie per aver accettato questo invito che ci riunisce in questo primo incontro dei due proposti della Federazione Italiana delle Suore di San Giuseppe per aiutarci a riflettere sul tema della cura del creato, attingendo ispirazione e forza dalla nostra fede cristiana. Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù che guarisce un sordomuto, restituendogli la capacità di ascoltare e quindi anche di parlare. Penso che possiamo dire che diverse volte anche noi, in tante situazioni della vita, abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare per poter parlare, capire per poter condividere. E su questo tema relativamente nuovo della cura e della salvaguardia del creato, a volte ci mancano anche dei punti di appoggio per capirlo e anche per poterne parlare in modo adeguato e soprattutto da cristiani. Ecco, questo cammino che faremo insieme in due tappe, in due momenti, uno oggi, l'altro domenica 28 ottobre, vuole essere un aiuto per imparare ad ascoltare il nostro tempo, segnato anche dal dramma di una creazione che rischia di essere stravolta. Come pure vuole essere un aiuto per imparare un linguaggio nuovo su questo tema, a partire dalla nostra fede cristiana, per sostenere poi atteggiamenti di cura nei riguardi della creazione. Con noi viviamo questi due incontri nell'ambito del mese del creato, che come sapete è iniziato il 1º settembre. E si concluderà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, anche se il nostro secondo incontro avverrà alla fine del mese di ottobre. Con questi incontri saremo aiutati da Suor Maria Elena Ceti, che tutte noi conosciamo, delle Suore di Chambéry. Ci guiderà nella preghiera iniziale, come avete sentito, e poi nella riflessione. Passo la parola a Suor Maria Elena e a nome di tutte la ringrazio fin da subito di quello che condividerà oggi con noi e anche nell'incontro successivo. Vi dico ancora che quanto lei propone in questi due incontri l'ha già proposto ai consigli di federazione nell'incontro che abbiamo avuto nel mese di marzo, e come consigli abbiamo ritenuto che era buono, era opportuno che più persone potessero ascoltare questa riflessione per acquisire anche un vocabolario, idee, contenuti per riflettere e condividere su questo tema. Allora, buon incontro a tutti, grazie della partecipazione. E a te, Maria Elena, la parola.
Grazie Lucia, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie Chiara di aver dato il via alla chat, dove vedo scorrere nomi e luoghi da cui ci colleghiamo. Bello, molto bello. Questo nuovo modo, no? Regalatoci di connetterci, di farci sentire insieme, regalatoci dal Covid, una delle belle eredità, no? Anche dalle esperienze drammatiche. Sempre si raccoglie qualcosa di buono. Certamente non ha la forza dell'incontro personale, ma è comunque una grande opportunità. Allora, sono felice di rivedere, di vedere tanti volti conosciuti anche attraverso lo schermo. E grazie appunto che state scrivendo da dove vi collegate. Vi chiedo di fare solo un istante di pausa nella bellissima condivisione che sta avvenendo in chat, solo per il tempo della preghiera. Poi, mentre io parlo, potete tranquillamente continuare a scrivere da dove venite. La preghiera che ci introduce in questo nostro incontro, in questo tempo che viviamo insieme, è forse la cosa più importante di questo pomeriggio, quindi vi voglio così invitare a immergervi. È una preghiera molto semplice, ascolteremo e vedremo le immagini di un canto che è sicuramente straconosciuto perché è Tu dove stai interligado, che era l'inno del Sinodo per l'Amazzonia avvenuto nel 2019, ad ottobre, proprio alle porte del Covid. Noi siamo ormai così abituati a vedere immagini e ascoltare musica attraverso il video che tante volte ci troviamo solo spettatori di quello che avviene, non riusciamo ad immergerci. Allora io invece vorrei proprio chiedervi, provate ad immergervi in queste immagini, no? A non rimanere passive. E vi suggerisco, alzate il volume, perché se fossimo state insieme l'avremmo anche danzata insieme questa musica. Più volte nel video le persone si prendono per mano, si toccano, i gesti sono importanti. Proviamo ad immergerci e immaginarci proprio di interconnetterci tra di noi attraverso queste immagini, che in fondo rappresentano un po' tutte noi alle diverse latitudini del mondo. Quindi cominciamo proprio questo nostro incontro consapevoli che non siamo qui per ascoltare grandi idee, ma soprattutto per fare un'esperienza che speriamo possa continuare il lavoro del Signore in noi, che continua a cambiarci, ad aprirci e ad assumere nuovi volti. Quindi lancio quindi il canto, e a seguire del canto ci sarà la preghiera che è presa appunto dal tempo della creazione di quest'anno 2024. Cominciamo ad accomodarci con calma nel posto dove siamo, nella nostra sedia, nella nostra poltrona. Entriamo in questa foresta illuminata dal sole. Immaginiamo proprio di entrarci fisicamente, no? E lasciarci sfiorare da tutta questa vegetazione che avvolge e di camminare verso quella luce.
Tu dove stai? Chi te saúde e educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo. A busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além.
Vale a pena
ascoltare la preghiera del tempo del creato unendoci alle due voci che ce la proclamano.
Dio Trino, creatore di tutto, ti lodiamo per la tua bontà, visibile in tutta la diversità che hai creato, rendendoci una famiglia cosmica che vive in una casa comune. Attraverso la terra che hai creato, sperimentiamo amore e nutrimento, casa e protezione.
Confessiamo di non relazionarci con la terra come un dono materno da parte tua, nostro creatore.
Il nostro egoismo, l'avidità, la negligenza e l'abuso hanno causato la crisi climatica, la perdita di biodiversità, la sofferenza umana e quella di tutti i nostri simili.
Confessiamo di non aver ascoltato i gemiti della terra, i gemiti di tutte le creature, e i gemiti dello spirito di speranza e di giustizia che vive in noi.
Che il tuo spirito creatore ci aiuti nella nostra debolezza, affinché possiamo conoscere il potere redentore di Cristo e la speranza che si trova in Lui.
Che i gemiti dello Spirito facciano nascere in noi la volontà di servirti fedelmente per ascoltare e curare la creazione, per sperare e agire insieme a lei, affinché fioriscano le primizie della speranza.
Dio, amorevole Creatore, ti preghiamo di renderci sensibili a questi gemiti e di permetterci di avere la stessa compassione di Gesù, il Signore Redentore.
Concedici una nuova visione del nostro rapporto con la terra e tra di noi, come creature fatte a tua immagine e somiglianza. Nel nome di colui che è venuto ad annunciare la buona novella a tutta la creazione, Gesù Cristo.
Possiamo aprire i nostri microfoni e dire insieme questa parola che ci unisce alla preghiera che il Santo Padre ci consegna per questo tempo del creato. Diciamo insieme Amen.
Amen.
Bene, grazie a chi ha letto anche, grazie di aver condiviso questa preghiera che già dice davvero un po' tutto quello che così vogliamo condividere questo pomeriggio. Quel canto, sicuramente così noto a tutte voi, tutto sta interligato, tutto è interconnesso. È una bellissima, un bellissimo canto che riassume in sé tutta la contemplazione che scaturisce e le idee importanti e rivoluzionarie che scaturiscono dalla Laudato Si. Quel canto porta in sé appunto il messaggio centrale della Laudato Si, rafforzato poi dal documento successivo, Laudate Deo. E noi useremo per la nostra, per il nostro, così, nostra condivisione di questo ora insieme, proprio queste idee che scaturiscono da questi due importanti documenti che parlano di cura e custodia della casa comune, ma ne parlano come di una questione estremamente spirituale, estremamente legata alla nostra fede. Avremo come traccia questi due documenti, proprio non faremo altro che un po' attraversarli insieme, perché la sensazione che ne ho avuto approfondendoli è che siano davvero due documenti rivoluzionari, in particolar modo la Laudato Si, perché poi la Laudate Deum non fa altro che riprendere, rinforzare e rilanciare quei messaggi che ormai a distanza di quasi 10 anni, 9, no? In maggio sono stati 9 anni dalla pubblicazione della Laudato Si, restano ancora così poco ascoltati, così poco incarnati. Ed è interessante, no? Mai un papa, mai un magistero ha parlato così tanto, e forse ha parlato proprio nemmeno così tanto, della questione ecologica, della ecologia integrale prima di adesso. Ed è interessante che per la prima volta, direi per noi cristiani, la nostra agenda va all'unisono con l'agenda del mondo, cioè quello che sentiamo sui canali non ecclesiali, no? Sulle frequenze del mondo, questa crisi climatica, questo appello alla responsabilità, questa nuova relazione con la terra, con l'universo, con il cosmo, è di fatto lo stesso appello che ci viene dal nostro magistero. Quindi sembra interessante per la prima volta, no? Spesso come cristiani, in alcune latitudini del mondo in modo molto forte, in altre ormai meno, ma ci siamo sentiti una minoranza, ci siamo sentiti inascoltati, ci siamo sentiti come se la nostra agenda in fondo non fosse l'agenda del mondo, quello che sta a cuore a noi non sta a cuore al mondo, no? Di fatto è anche vero, insomma, Gesù ha sempre detto, voi siete del mondo, ma non del mondo, quindi non vi aspettate, che quello che portate abbia successo. Ma questa volta, insomma, c'è una strana sintonia, c'è un'interessante sintonia. Siamo tutti sulla stessa barca e lo stiamo dicendo tutti, che sia la barca dove c'è Gesù e che sia la barca dove Gesù, come si, non si vede. Non si è coscienti che ci sia. Utilizzo per così, come traccia di questo nostro scambio, perché spero sia uno scambio, poi spero di ascoltare le vostre riflessioni e domande, un contributo che per me è stato veramente illuminante, ormai risale a 3 anni fa, di questa teologa ghana, è una suora, Suor Lori Brink. Qui vedete quanti titoli ha, che ha tenuto una conferenza alla WISG, all'Unione, che lo dico per i laici, il sindacato della vita religiosa, scherzo naturalmente, insomma, l'Unione delle Superiore Generali delle Congregazioni Femminili. Quindi un incontro internazionale per congregazioni che coprono l'intero globo. Questo per dire che quello che diciamo qui ha una risonanza che ormai è planetaria. Ecco, Suor Lori Brink ha tenuto questa conferenza a cui ho partecipato 3 anni fa e che per me è stata veramente illuminante, che se oggi sono qui a dirvi queste poche cose, a condividere queste cose che così mi appassionano, è proprio nato da lì e mi ha fatto ritornare il desiderio di riapprofondire la teologia, rifarmi delle domande, riaggiornarmi. Spero che così questo piccolo assaggio e che appunto questa condivisione possa fare lo stesso effetto a voi. È il mio solo scopo. Probabilmente non uscirete con molte idee chiare, ma spero che magari uscirete con la voglia di chiarirvele un po' di più o di mettere in discussione le idee chiare. Lei si diceva appunto già 3 anni fa, ma perché noi? Perché proprio questa generazione? Perché adesso? Tutti noi stiamo già vivendo profonde trasformazioni. 3 anni fa non si parlava di intelligenza artificiale come se ne parla oggi, tanto per dire la velocità con cui andiamo. Abbiamo costantemente trasformazioni in corso e con un'accelerazione mai avuta prima. Dicono alcuni così, studiosi del nostro tempo. Quindi abbiamo già tanto materiale, tanta trasformazione, perché proprio noi ci dobbiamo occupare di questo? Non viviamo già importanti incertezze circa il nostro futuro? Si chiedeva perché affrontare questo problema della crisi della Terra proprio ora, proprio a noi, proprio alla nostra generazione. E da queste domande lei fa scaturire una prospettiva che per me è stata davvero illuminante ed è illuminante e che è quella che vorrei così riattraversare con voi oggi. Quella prospettiva che di fatto raccogliamo proprio da questi due documenti che io avevo letto prima in modo così un po' distratto, soprattutto la Laudato Si. La Laudato Si, di fatto fa un'operazione incredibile, riconnette la prospettiva delle scienze naturali con la prospettiva della teologia, che sembra, forse vi sembra niente, ma se andiamo poi a riascoltare le espressioni di questi testi, penso assaporiamo invece quale rivoluzione siano, perché di fatto c'è uno scollamento che è avvenuto tra queste due dimensioni, queste due prospettive, che è avvenuto da tanto tempo, ripercorremo insieme forse da quanto, e che è alla causa forse della disaffezione e della crisi non solo climatica, ma anche di altre crisi che ci stanno attraversando. Allora, proviamo a ritrovare questa alleanza che c'è appunto tra la prospettiva delle scienze naturali e la prospettiva della teologia. Allora, ripercorriamo alcune frasi della Laudato Si', questo documento del 2015. Sentite cosa dice. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Che cosa sta dicendo questo numero 111? E credo che a 10 anni ormai, quasi nove, no? Da queste parole, in qualche modo, ancora più forza. No? Le parole, non bastano, le parole da sole non bastano, nemmeno le idee bastano, a cambiare. Di fatto, dopo 10 anni da queste parole, ormai quasi, abbiamo continuato nella stessa direzione. Non abbiamo avuto la forza di cambiare. E in realtà, questo documento ci diceva già loro: non si cambia cercando risposte urgenti, bisogna andare a cercare di intaccare il nostro stile di vita e ancora di più in profondità, a dare forma ad una nuova spiritualità dalla quale possano scaturire nuovi atteggiamenti, nuove relazioni. Vediamo il prossimo, il numero 216 dello stesso documento. Desidero proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica. La prima volta che queste due parole vanno insieme nel nostro magistero, che nascono dalle convinzioni della nostra fede. Infatti, e ribadisce, non sarà possibile impegnarsi in cose grandi soltanto con delle dottrine, senza una mistica che ci animi. Bellissimo. Primo, la 111 dice: non andiamo da nessuna parte se non sviluppiamo una spiritualità che ci fa sentire, che la nostra fede è collegata con la terra. E la 216 rincalza non solo una spiritualità, ma una mistica che ci animi. Ora ci sarà modo di approfondire questo, no? Cosa vuol dire, cosa intendiamo per mistica? Non lo faccio adesso, ma sicuramente la mistica non ha a che fare con le idee, ha a che fare con le esperienze, con i sentimenti, col sentire, con l'immergersi, con il non detto, no? Che pure appartiene alla nostra esperienza di vita e di fede. Quindi, in qualche modo, questo documento ci sta dicendo: se non ci entriamo così, non avverrà nessun cambiamento, non avverrà alcuna cura del creato, non avverrà alcuna nuova esperienza di fede connessa con il creato. E infine, sempre lo stesso documento, subito dopo. La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. Manca dunque una conversione ecologica. Vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di una esistenza virtuosa. Non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana. Io non so voi, ma a me queste idee veramente rimettono in moto e in qualche modo la mia esperienza di spirituale e di fede, no? Crisi ecologica è collegata con una conversione spirituale, una conversione interiore, col dare e scoprire, col scoprire un nuovo volto di Dio. Sostanzialmente è questo, è di questo che si tratta. E non è qualcosa di opzionale, ma in qualche modo va a toccare proprio le radici della fede. La Laudate Deum, che chi ha avuto modo di leggere sa, è un documento più piccolo, una lettera in qualche modo anche accorata. Qualcuno ha addirittura detto che si sente quasi che il Papa è arrabbiato, no? È una lettera che arriva a noi 8 anni dopo, la Laudato Si', e il Papa ci ha messo dentro non nuove idee, ha rafforzato quelle idee, facendoci sentire, come dire, tutto il suo dispiacere, no? Di sentire che a 8 anni di distanza niente o quasi era cambiato. E la Laudate Deum ci dice: non possiamo nemmeno dire che la natura sia una mera cornice in cui sviluppare la nostra vita e i nostri progetti, perché siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Così che il mondo non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro. Allora, carissimi, carissime, io penso che di queste frasi dobbiamo fare veramente meditazione, perché se le leggiamo in modo superficiale non ci arriva la portata rivoluzionaria che portano con sé. Noi è vero, abbiamo considerato la creazione come una cornice, ma l'abbiamo considerata a partire anche da un'interpretazione della Sacra Scrittura, che così a partire dai testi della Genesi ci faceva, letti in un determinato modo, ci faceva solo cogliere come la creazione fosse appunto una cornice per noi. Direi che il cuore di questa frase è questo, no? Il mondo non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro. E c'è oggi un dentro del mondo che è molto più profondo, lo vedremo dopo, no? Perché le conoscenze scientifiche ci fanno penetrare il mondo in modo totalmente nuovo. Vado avanti, ancora la Laudate Deum al numero 65. Le creature di questo mondo non ci si presentano più come una realtà meramente naturale, perché il risorto che avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. Se l'universo si sviluppa in Dio che lo riempie tutto, quindi non c'è un mistero da contemplare. Quindi c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. Anche qui c'è molto di più, carissimi, della natura come luogo nel quale io trovo ristoro, riposo e mi abbandono alla mia meditazione spirituale. Qui c'è un invito a trovare Dio presente, intrinsecamente presente nella natura, nel mondo, in ogni essere vivente. Non un Dio da cercare al di fuori del mondo, sopra il mondo, ma dentro il mondo. E ascoltate quanto è rivoluzionaria quest'ultima frase, al numero 67. La visione giudaico-cristiana del mondo, la visione della Bibbia, carissimi, sostiene il valore peculiare e centrale dell'essere umano in mezzo al meraviglioso concerto di tutti gli esseri viventi. Ma oggi siamo costretti a riconoscere che è possibile sostenere solo un antropocentrismo situato. Vale a dire riconoscere che la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature. In qualche modo questa frase della Laudate Deum sta dicendo qualcosa che i teologi non hanno avuto il coraggio di dire per decenni, forse secoli, se andiamo all'indietro. Tante volte la lettura della Sacra Scrittura, appunto, che sicuramente ha messo in luce il valore dell'essere umano, proprio in questa prospettiva antropocentrica dell'uomo, l'essere umano al centro del creato, un grandissimo valore. Da questo si è sviluppato l'umanità. Ma questo antropocentrismo, che ha fatto il suo tempo e che ha avuto il suo valore, oggi ha bisogno di essere ricollocato. Ha bisogno di essere ricollocato nell'orizzonte delle nuove conoscenze, perché altrimenti rischia di bloccare l'annuncio, la buona notizia, e di non farla più giungere agli abitanti della terra di oggi. E allora così metto questo titolo, perché, come dicevamo all'inizio, no? Le crisi non vengono mai da sole, no? Come cristiani, come consacrate, ma anche come cristiani, io credo spesso sentiamo che stiamo vivendo non soltanto questa crisi climatica che ci arriva, crisi ecologica che ci arriva un po' da tutte le fonti, ma stiamo vivendo anche un'altra crisi. Chi di noi è praticante in modo speciale, credo si senta fortemente toccato, dalle chiese che si svuotano, dalle assemblee cristiane disattese, dagli incontri, dei cristiani verso i quali c'è tanto disinteresse, dai giovani che mancano a tutto questo nostro cammino, no? E che non si appassionano più alla fede cristiana. Quindi sì, è vero, sembra che i guai non vengano da soli, ci sia un'altra grandissima crisi in corso, proprio per noi cristiani, la crisi della fede, o quantomeno una crisi della religione. Non so se crisi della fede, ma una crisi della religione. E vi propongo, no, queste due frasi di José Arregui, un teologo latinoamericano, che dice: a causa del rapido sviluppo e della globalizzazione delle scienze, ci troviamo immersi in un processo di profonda e rapida mutazione culturale, il quale sta investendo e scuotendo i fondamenti di tutte le religioni tradizionali e dei loro credo. Improvvisamente, tutto il loro quadro linguistico, istituzionale e vitale risulta non più comprensibile a bambini, giovani e adulti. Allora, José Arregui ci sta dicendo, sta collegando questa crisi delle religioni, che lui ci aiuta a vedere, a collocare anche in un orizzonte più ampio. Non è crisi solo dei cristiani, è crisi delle religioni tradizionali in genere. Io, nessuno di noi, forse, o forse alcune di noi sì, hanno cammini più stretti, no, di contatto, per esempio, con l'Islam o con le religioni ortodosse. Non so, ci sarebbe bello raccontarcelo qui, magari alla fine qualcuno lo può fare. Io personalmente non ho questa esperienza, no, per potervi dire sì, anche le altre religioni stanno vivendo la stessa crisi, ma io credo che, così mi arriva attraverso, per esempio, gli studenti della scuola di italiano. Abbiamo qui a Ravenna una scuola di italiano per stranieri. Sono giovani che vengono dall'Asia, dall'Africa, in gran parte non cristiani, in gran parte di altre religioni. E tutte le volte che tocchiamo, per esempio, no, i fondamentalismi che stanno attraversando il nostro mondo, anche loro, per esempio, da islamici, mi dicono: ma questo non è l'Islam, questo non è l'Islam, no? Ecco, penso che queste radicalizzazioni sono uno degli esempi che parla delle crisi, di una crisi religiosa che non è soltanto nostra, ma è che anche delle altre religioni. Ecco, José Arregui dice: sono questi mutamenti, fa questo collegamento che forse ci sfugge qualche volta. Qualche volta affrontiamo la crisi religiosa solo in termini morali, no? Collegata a una morale che non c'è più, una morale che si sta perdendo, ai valori. José Arregui, secondo me, ci lancia questo aggancio così interessante e ci dice: attenzione, forse questa crisi religiosa che stiamo vivendo in realtà ha radici da altre parti. È il rapido sviluppo, la globalizzazione delle scienze, le nuove conoscenze che hanno scavato, hanno aperto strade sulle quali le religioni non si stanno incamminando, e per questa ragione si stanno scollando e stiamo vivendo una crisi religiosa. Infatti, continua Arregui, dice: la società diserta in massa i luoghi di culto e passa tranquillamente alla larga, come si passa dinanzi a un museo di antichità. Quante volte, stando in parrocchia o in chiesa, ci sentiamo parte di questo museo, non vedendo i giovani, per esempio, o pochi giovani intorno a noi. Nelle istituzioni religiose e tra i fedeli si diffonde la sensazione di non avere più il terreno sotto i piedi, di venire esiliati dalla terra e dalla lingua comune, di parlare quindi un linguaggio che non interessa più, che non tocca più la vita dei colleghi, di chi incontriamo al di fuori del nostro tessuto ecclesiale. Ecco, queste idee vanno proprio nella direzione, questa lettura, questa analisi della situazione, questa denuncia di queste due crisi, che va nella direzione della ricerca di un denominatore comune, mi sembra veramente interessante. Arregui, e prendo da lui questi spunti, continua la sua riflessione dicendo: guardate, dobbiamo prendere coscienza che di fatto c'è la nostra cosmovisione, cioè la visione del cosmo e gli stili, il nostro stile di vita sono cambiati negli ultimi 50 anni più che negli ultimi 5.000, forse 10.000 anni. Che cosa è accaduto concretamente? La scienza ci ha sottratto il nostro piccolo mondo, dove eravamo al centro, e ce ne ha dato un altro incomparabilmente più grande. Il cosmo, abbiamo scoperto, ha quasi 14 miliardi di anni e la
Miliardi.
vita umana appena 4 milioni. Nell'universo ci sono 2 miliardi di galassie. E la nostra galassia, mi dispiace dirlo, ha oltre 200 miliardi di stelle, intorno alle quali orbitano pianeti proprio come la Terra. Ecco,
Noi siamo la minimissima cosa.
grazie di questo commento perfettamente appropriato. Siamo una minimissima cosa. Questo è proprio l'orizzonte che la scienza ci restituisce. E allora, ancora, guardate, la nostra galassia, la Via Lattea, no? Non è il centro, non è nemmeno il centro dell'universo. Dice, magari siamo un puntino, ma siamo il centro dell'universo. No, né il Sole è al centro della Via Lattea, né la Terra è il centro del Sistema Solare, siamo periferici a tutto. La Terra è, accettiamolo, un insignificante pianeta, insignificante dal punto di vista dell'importanza cosmica, eh? Un insignificante pianeta orbitante intorno a una comunissima stella. E allora è plausibile, sì, che la vita e la coscienza non siano presenti altrove nel cosmo. E qualcuno oggi ci dice che la velocità della luce non ci permetterà, per le dimensioni della nostra esistenza umana, forse mai di incontrare questa vita. Ma niente ci consente di escluderla. Questo la nostra vita oggi, come di cristiani, la nostra fede si deve collocare in questo orizzonte, deve tenere presente questo orizzonte. E per interrompere anche un po', così non stancarvi con la mia voce, vi faccio ascoltare una piccola riflessione con immagini. La voce è una voce molto nota, Julia Roberts, legge in inglese, ma ci sono i sottotitoli che spero di possiate vedere, e dà voce alla terra.
Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?
Bella questa domanda, no? Che ci fa la Terra. Io sono preparata ad evolvere e tu? Io sono preparata ad evolvere e tu? Di fatto, carissimi, si ripropone per noi una domanda angosciosa, esistenziale. Quella domanda che è proprio che il Salmo 8 fa sua. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Mi ha aiutato a pregare questo salmo in modo diverso. Tante volte lo pregavo in modo così piuttosto bucolico, un po' romantico. Oh sì, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne curi? Quasi un canto di lode per la grandezza dell'uomo. Ma se lo ascoltiamo bene, e soprattutto se lo oggi lo ripreghiamo, lo preghiamo nuovamente nel contesto cosmico in cui siamo inseriti, davvero ci arriva quello che invece è una domanda angosciosa del salmista: ma com'è possibile, oh Dio, che tu ti prenda cura di me, essere umano? Se l'universo è così grande, chi sono io in questo immenso universo? Chi sono io? Che cosa è l'uomo? Bellissimo. Quindi così magari può essere veramente una traccia, ripregare questo salmo, lasciandoci attraversare da questa drammatica domanda che rivolgiamo ancora se la nostra fede si lascia mettere in discussione dalle scoperte scientifiche che possiamo riformulare a Dio nella nostra preghiera. Perché di fatto sta avvenendo qualcosa che è già avvenuto nella storia, che e forse è proprio da allora, in qualche modo paghiamo oggi le conseguenze di qualcosa che è avvenuto più di 400 anni fa. Questa separazione tra fede e scienza è una separazione che è stata una reazione proprio allo spaesamento, se ci pensiamo bene. In fondo, la dolorosa vicenda di Galileo, che oggi ci fa sorridere, no? Chi di noi avrebbe il coraggio di sostenere più che la Terra è piatta e il Sole gira intorno alla Terra? Eppure è quello che fu sostenuto allora, e Galileo pagò di persona, no? Le sue ricerche scientifiche. Perché che cosa accadeva? La Terra era come la vedevano gli uomini, e l'essere umano poteva sognare di continuare di essere il centro dell'universo. Il sistema era perfettamente come la Terra, come la vedevano gli uomini, era in fondo la conoscenza ferma alla conoscenza che avevano gli scrittori della Bibbia e quindi perfettamente in sintonia con la Sacra Scrittura. Tutto questo entra in crisi con il cannocchiale di Galileo. All'improvviso il cosmo diventa molto più grande e l'essere umano è scalzato dal centro dell'universo verso una indefinita periferia. E questo l'uomo, l'essere umano, non è disposto ad accettarlo. Ed è lì che avviene proprio questa separazione, questo scollamento tra fede e scienza che noi crediamo ricuscito, perché oggi i documenti del Magistero non si sognerebbero mai, non oggi, ma già da decenni, non si sognerebbero mai di mettere in contrasto fede e ragione, per esempio. Ma che di fatto, nella nostra esperienza di fede, continua invece ad avvenire. Io credo che ce ne rendiamo conto se ognuno di noi si ferma un attimo, senza dirlo qui, ma magari dopo, se vuole, condivide. Ma quanto? Io credo di aver detto cose, informazioni scientifiche assolutamente note, no? Non sono cose per addetti ai lavori. Ormai tutti i mezzi di comunicazione dicono, no? Quelle cifre che abbiamo ascoltato. La Terra ha una vita 22.500 volte più lunga della nostra. Quindi non ho detto niente di nuovo. Però quello che vorrei ci chiedessimo, quante volte ci siamo fermate, quante volte queste novità scientifiche hanno avuto qualcosa, hanno interrogato la mia fede? Oppure la mia fede è rimasta bambina? La mia fede è rimasta. Non vuole cambiare orizzonte, vuole rimanere in quell'orizzonte di conoscenze giudeo-cristiane nel quale io sono il centro dell'universo. Di fatto le scienze ci restituiscono un'immagine completamente nuova del mondo, radicalmente diversa da quelle della tradizione della Bibbia. Era quello che appunto leggevamo nel numero 67 della Laudate Deum. Ci troviamo oggi come esseri umani, ecco, e esseri umani credenti nel nostro caso, sospesi tra due meravigliosi infiniti, l'infinitamente grande, perché il Le nostre conoscenze sulle galassie, le stelle, il sistema solare, il cosmo progredisce costantemente. Ecco, l'intelligenza artificiale nemmeno abbiamo la percezione probabilmente di quant'altro, no? Quante altre informazioni ci arriveranno. Quindi c'è un infinitamente grande il cui limite si sposta, si espande continuamente. E poi c'è un infinitamente piccolo che si espande continuamente in senso di profondità. La scienza continua ad andare sempre più dentro la materia. Siamo arrivati ai quark. Prima eravamo elettroni, protoni, no? Neutroni. Quando studiavo io all'università, questi erano l'infinitamente piccolo conosciuto. Oggi parliamo di neutrini, parliamo di quark. E quindi è come se noi ci troviamo proprio sospesi tra questi due infiniti, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo che la scienza ci restituisce. E pare proprio che la nostra vita emerga in modo fruttuoso da questa interazione, dall'interazione di questi due infiniti. E questo è quanto appunto il documento della Laudato Si ci sta dicendo: tutto è interconnesso. La Laudato Si non fa altro che raccogliere le bellissime sfide delle scienze quantistiche, biologiche, di tutte le nuove conoscenze in relazione alla penetrazione della materia e dirci: guardate che da questo non ci arrivano delle sfide, non le dobbiamo guardare come un attentato alla nostra fede, no? Quasi un antagonismo, ma al contrario, da tutto questo ci arrivano stimoli immensi per la nostra esperienza spirituale. Tutto è interconnesso. La materia è energia, non è vuoto, non esiste il vuoto. Le dimensioni spazio-tempo che noi conosciamo sono solo, diciamo, proiezioni dei nostri sensi limitati, ma c'è tanto altro da scoprire. Perfino le nostre emozioni sono chimiche. Ecco, tutto questo, invece di essere guardato come dire, una spinta ad un materialismo estremo, l'enciclica ci dice: fate il contrario, lasciatevi interpellare da tutto questo, perché tutto questo ci conduce a un approfondimento della fede, a profondi risvolti spirituali. E direi che a prova di questo c'è il fatto che se nel secolo scorso, un po' come dire, continuando un po' la lotta illuministica, ci portava a vedere teologi contro scienziati, oggi ci sorprende sempre meno sentire scienziati di spicco, premi Nobel, che si dicono credenti. Per i quali la loro ricerca scientifica non approda alla negazione di Dio, ma al contrario, alla scoperta di Dio. Perché la materia continua a manifestare un'armoniosità, una precisione di connessioni che parla di un'energia organizzatrice che noi possiamo chiamare Dio, no? Tranquillamente Dio. E così mi piace citare uno scienziato che non è dei nostri giorni, Jean-Louis Pasteur. Ho scelto lui perché è il padre dei vaccini, no? E quindi in qualche modo un po' il padre dei nostri tempi, dopo le ultime esperienze planetarie di epidemie, e il quale già diceva nell'Ottocento: un po' di scienza allontana da Dio, ma molta scienza riconduce a lui. Cioè, più la scienza va in profondità e più lo trova. Quindi una rivoluzione allo stesso tempo scientifica e spirituale, perché produce una nuova visione del cosmo, della natura, di noi stessi e di Dio. E ho trovato questa frase di questa teologa americana. Le voci che trovate qui come teologi forse non sono le voci che siete abituate a sentire così più quotidianamente sui media, perché sono quelle voci ancora un po' di secondo piano. Ma questa teologa americana dice: è talmente attraente per la teologia la situazione appunto che stiamo vivendo, che saremmo ottusi se non ne approfittassimo. Quindi, se continuassimo a le orecchie in un abbracciale, immergerci in queste scoperte e trovare, come dire, provocazioni per la nostra fede, perdiamo una grandissima occasione. Allora, Suor Lori Brick, torno a lei, propone, dice, ma di che cosa abbiamo bisogno perché tutto questo accada? E lei, secondo me, in modo molto chiaro, individua tre passi che forse, ecco, sono quello con cui ci lasciamo oggi e continueremo la prossima volta. Lei dice, abbiamo bisogno, per entrare in questa nuova prospettiva, abbiamo bisogno di una nuova teologia. C'è bisogno di una nuova teologia, una teologia cosmica che approfondisca non il Dio trascendente, non il Dio metafisico, non il Dio al di sopra del creato, ma il Dio presente nella materia, il Dio anima del mondo, intimo, come dice la Laudato Si, Dio presente nel più intimo di ogni cosa. E poi lei dice, abbiamo bisogno ancora, vi ricordate la Laudato Si ancora all'inizio? Abbiamo bisogno di fare ancora un passo in più. Abbiamo bisogno di una mistica nuova delle relazioni. Cioè abbiamo bisogno di entrare e non entrare con la testa, ma lei propone appunto attraverso la mistica, di sviluppare, di sentire ed entrare in questo tutto è intimamente connesso, di farne esperienza. E infine abbiamo bisogno di una spiritualità o ecologica o ecologia integrale, cioè di incontrare Dio in tutte le cose. In fondo non è così lontano dalla nostra spiritualità ignaziana. Ecco, io mi fermo qui, sperando di non avervi stancato troppo, e vi lancio, prima della breve pausa, una domanda. Potete prendere in considerazione anche soltanto la prima, o anche la seconda, se vi va bene. Vorrei proporvi di riflettere un attimo e magari poi di scambiarci un po' qualche esperienza, qualche idea su questa frase in modo particolare. La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. Questa frase della Laudato Si, al numero 217. E domandarci come è risuonato in me in questi anni questo messaggio della Laudato Si. A quale consapevolezza o cambiamento mi ha provocata? Che impatto ho avuto sulla mia vita personale o della mia famiglia, della mia comunità? In particolar modo vi propongo di fermarvi su questa prima domanda. Bene, la lascio sullo schermo se volete.